Siamo arrivati al tempo della parola, tempo della predicazione. Vi chiedo di andare in Prima Timoteo, capitolo 6. Questa mattina vedremo i versetti da 3 a 5. Prima Timoteo 6, versetti 3 a 5. Possiamo rientrando nella parte conclusiva della lettera. E qua Paolo inizia a parlare nuovamente dei falsi insegnanti. Quello che vedremo nel nostro passo è proprio la descrizione del falso insegnante. Pensando ai falsi insegnanti, ovviamente, come ho detto ogni volta che abbiamo affrontato un passo del genere, noi possiamo pensare, ok, falsi insegnanti nella nostra chiesa non ci sono, siamo molto contenti, possiamo pensare, forse non ci sarebbe bisogno di ascoltare riguardo ai falsi insegnanti, perché grazie a Dio possiamo dire siamo in questo momento protetti da questo. Ma pensando e studiando questo passo, riflettevo a quello che accade nelle città dove forse ci sono catastrofi naturali, possono esserci, pensando ad esempio al Giappone, dove ci sono terremoti. Ricordo anch'io da piccolo in Argentina, ad un tratto c'erano diversi attentati a tutto ciò che era dei giudei, e quello che facevano era delle esercitazioni contro un possibile attentato. E noi come bambini che eravamo, era un po', ovviamente dicevamo, ma che cosa serve questo? Doverci buttare sotto i banchi come esercitazione? E lo facevamo ripetute volte. E anche pensando a queste esercitazioni, che si deve, possiamo dire, mobilizzare tutta una città per essere protetti e saper come muoversi in determinate situazioni. Ma quando noi pensiamo ai falsi profeti, ai falsi insegnanti, possiamo prendere lo stesso principio. Oggigiorno non ci sono, questa è una grazia, ma allo stesso tempo nel futuro potrebbero esserci. E quando ci saranno, noi dobbiamo essere pronti a sapere come agire. Questo è quello che Paolo, in un contesto diverso, in Efeso, scrive a Timoteo di come è un falso insegnante. La sua descrizione. Nel caso di Timoteo, Timoteo ce li ha lì davanti a sé e lui deve affrontarli. Nel caso nostro dovremo capire com'è affinché possiamo essere protetti come Chiesa e allo stesso tempo, se nel futuro ci saranno, sapere come affrontarli di conseguenza. E possiamo pensare anche a quante lettere ci sono scritte nel Nuovo Testamento riguardo ai falsi insegnanti. È un tema che Seconda Pietro, Giuda, anche Paolo in tutte le sue lettere sta sempre lottando contro falsi insegnanti, a Corinzi, a Galati, e quindi vediamo questa opposizione che la Chiesa locale riceve da parte di questi uomini. E pensiamo a noi siamo la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Noi esistiamo per adorare Dio. Esistiamo per edificare i credenti, per evangelizzare i perduti. Perciò dove c'è la verità, possiamo dire, sempre ci sarà opposizione. Opposizione. Pensate a Giuda. Andate in Giuda, capitolo 1, versetto 3. Giuda, versetto 3. Perché qua Giuda sta scrivendo ai suoi lettori e lui aveva un grande desiderio di scrivergli della loro comune salvezza. Questo era il suo intento originale, possiamo dire, ma c'è stato qualcosa che gli ha fatto cambiare intento della sua lettera. Dice: mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede. Dal parlare di un'unione in Cristo, qualcosa che avrebbe incoraggiato i suoi lettori, lui passa a questo, a come loro devono combattere strenuamente per la fede. Questa fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. Perché? Guardate il versetto 4. Si sono infiltrati fra di voi certi uomini, per i quali già da tempo ho scritta questa condanna, empi che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Perciò pensate a qualcuno che voglia negare il nostro Signore Gesù Cristo. Pensate a qualcuno che voglia la grazia la vuole rendere qualcosa di peccaminosa. La gravità di quello. E Giuda scrive proprio per questo motivo. Paolo fa similmente avvertendo i suoi lettori, Atti 20, 28. Lui sta salutando proprio gli anziani di Efeso, la chiesa dove si trova Timoteo alcuni anni dopo, e dice che, Atti 20, 29, io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra di voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli. Perciò pensate, in Giuda si sono infiltrati, in Atti 20, 28, tra voi stessi sorgeranno. Cioè possiamo dire, non sappiamo da dove questo falso insegnante potrebbe arrivare alla nostra chiesa. Sarebbe un po' come guardarci uno all'altro e dire, sei tu, sei tu, sei tu. Ma il punto è, sappiamo la testimonianza della chiesa. Ma quello che possiamo vedere è che Paolo aveva formato una guida, una conduzione in quella chiesa solida, che dopo alcuni anni alcuni di questi iniziarono a insegnare cose diverse. Cose diverse. Seconda Pietro 2:1 dice che ci furono anche falsi profeti tra il popolo di Israele, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori, che poi dice che introdurranno occultamente. Perciò la pericolosità di un falso insegnante non riguarda tanto nel fatto che lui sarà una persona immorale, ma anche questa persona immorale, quello che farà nei confronti della Chiesa, introdurrà occultamente eresie di perdizione. E poi dice, e rinnegando il Signore che li ha riscattati, cioè una persona che ha pubblicamente confessato di essere stato riscattato, poi lo rinega, l'apostasia, dice si attirerà addosso una rovina immediata. Perciò questi sono i falsi insegnanti, sono come dice Gesù, sono falsi profeti che vengono vestiti da pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dice il Signore, li riconoscerete dai loro frutti. Poi più avanti dirà, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Perciò, quello che vediamo, Gesù dice, li riconoscerete dai loro frutti. E poi dice, non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà, cioè è un mio discepolo, ma è discepolo chi fa la volontà del Padre mio. Quindi mettendo tutto insieme, noi possiamo pensare a questo. Noi dobbiamo riconoscere un falso insegnante. Forse non abbiamo un modello, e questo è buono, ma noi dobbiamo sapere un falso insegnante che cosa fa all'interno di una chiesa. Perché forse questo falso insegnante non salirà sul pulpito e predicherà a tutti voi e tutti diremo, ecco il falso insegnante. Ma forse questo falso insegnante inizierà parlando a tu per tu con voi e influenzandovi con teorie e non con la verità. E questo è da essere attenti. Noi dobbiamo esercitarci a riconoscerli. Noi ci dobbiamo adoperare a comprendere come sono affinché noi possiamo riconoscerli. E possiamo anche pensare a un'altra applicazione per noi. Oggigiorno, in quel tempo, possiamo dire, tornando prima nel primo secolo, un falso insegnante poteva solo trasmettere le sue eresie, le sue convinzioni attraverso la presenza fisica. Doveva andare in un posto o attraverso una lettera. Oggigiorno questo è cambiato. Non c'è bisogno di ascoltare un falso insegnante andando necessariamente in una chiesa dove lui predica. Sappiamo, c'è internet, c'è tanta comunicazione, c'è tanto movimento per noi di spostarci da un giorno all'altro. Ed ecco il motivo per cui noi dobbiamo essere in grado di riconoscere un falso insegnante. E questo è quello che approfondiremo nel nostro passo. Il nostro scopo con questa verità che approfondiremo è crescere nel nostro discernimento dei falsi insegnanti per essere ancora più protetti come Chiesa dalla loro influenza. Come vedremo, questo è un lavoro dove principalmente fanno gli anziani, ma un lavoro che deve fare tutta la Chiesa, perché la Chiesa è anche quella che apre la porta all'eresia. E quindi dobbiamo stare attenti. Prima Timoteo 6, versetti 3 da 5, leggiamo il nostro passo per poi approfondirlo. Paolo scrive a Timoteo: se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, che alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla, ma si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come una fonte di guadagno. La descrizione del falso insegnante. E Paolo ha già parlato di questo, se andate al capitolo 1, capitolo 1, versetto 3, Paolo inizialmente quello che fa è fermare l'influenza dei falsi insegnanti. 1:3 dice: ti ripeto l'esortazione che ti fece mentre andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare ad alcuni di non insegnare dottrine diverse e di non occuparsi di favole e di genealogie senza fine, le quali suscitano discussioni invece di promuovere l'opera di Dio che è fondata sulla fede. Quindi Paolo sta parlando al capitolo 6 di queste persone, questi alcuni che lui non li identifica con un nome. Sappiamo che ha mandato via Imeneo e Fileto al capitolo 1 versetto 20, ma in questo caso quello che Paolo sta facendo, gli sta dando verità a Timoteo affinché lui sia in grado di discernere, affinché lui possa identificare e dire: ok, lui è così, so come muovermi nei suoi confronti. Queste persone, capitolo 1 versetto 6, dice che hanno deviato da queste cose, dalla verità, e si sono abbandonati a discorsi senza senso. Dice che vogliono essere dottori della legge, ma in realtà non sanno né quello che dicono né quello che affermano con certezza. Molto simile, dice che al capitolo 6 versetto 4 questa persona è un'orgogliosa e non sa nulla. Quindi sono persone che sono distaccate da ciò che è scritto. Al capitolo 4 i falsi insegnanti danno retta a spiriti seduttori, a dottrina di demoni. Al versetto 3 del capitolo 4 vietano il matrimonio e avrebbero ordinato di astenersi da cibi, quindi stavano insegnando una salvezza per opera. Quindi guardate alla pericolosità di questi uomini all'interno della Chiesa. Nel capitolo 6 lui li descrive. E li descrive in questo modo. La descrizione del falso insegnante ha a che fare con la sua dottrina, capitolo 3. Con il suo stato, inizio del capitolo 4. Con la sua tendenza, con la sua condizione, con la sua motivazione, versetto 4 e 5. Possiamo dire, il falso insegnante viene descritto come che la sua dottrina è falsa. Il suo stato è l'orgoglio e l'ignoranza. La sua tendenza è dividere la Chiesa. La sua condizione è quella di non essere rigenerato. E la sua motivazione è il guadagno personale. Tu vorresti una persona come sì nella nostra Chiesa? Perché, come dice Paolo, loro non risparmieranno il gregge. Perché non hanno interesse nel gregge. Quattro caratteristiche che descrivono il falso insegnante. La sua dottrina è falsa. Il suo stato è l'orgoglio e l'ignoranza, la sua tendenza è il dividere, la sua condizione è quella di non essere rigenerato, nato di nuovo, e la sua motivazione è il guadagno personale. E come vedremo, la difficoltà non è solo nel riconoscerli, ma nel gestirli. Perché noi, se ci fosse una persona così, è una persona orgogliosa, ignorante, che non riceve dalla scrittura, che è in mezzo alla Chiesa per un avido guadagno, e quella persona non gli interessa niente. Ecco perché noi dobbiamo essere attenti a discernere un falso insegnante. E la prima caratteristica che descrive il falso insegnante, versetto 3, è che la sua dottrina è falsa. Guardate il versetto 3. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. Ecco il falso insegnante. La sua dottrina è falsa. Perché è falsa? Lo dice proprio il passo. Perché è diversa. Diversa da quello che gli apostoli avevano insegnato. Diverso da quello che il Signore aveva detto. Diverso da quello che l'Antico Testamento presentava. Possiamo pensare a Galati 1:9, perché in Galati, nella chiesa di Galazia, quello che Paolo stava scrivendo è che c'erano falsi insegnanti che presentavano un Vangelo diverso. Ecco, simile a quello che fanno nel contesto di Timoteo. Una dottrina diversa, un Vangelo diverso. Vangelo non per fede, per grazia, mediante la fede, attraverso il sacrificio di Cristo, ma attraverso non far questo, fai questo, buone opere, ubbidisci alla legge di Dio. Queste sono cose diverse. Diverse perché l'interpretazione della legge era diversa secondo l'intento di Dio. Come sappiamo, la legge di Dio non era mai affinché l'uomo potesse essere salvato attraverso l'ubbidienza a quella legge, ma attraverso la legge la persona che era nata di nuovo poteva vivere in un modo che onorasse il Signore. E in questo caso, questi falsi insegnanti insegnano qualcosa di diverso. Dice anche che non si attiene alle parole del Signore nostro Gesù Cristo, o non viene verso le parole del nostro Signore Gesù Cristo. Dice alla fine che non si attiene alla dottrina che è conforme alla pietà. Qua dobbiamo fare attenzione. Perché i falsi insegnanti si caratterizzano dal fatto che insegnano un'altra cosa, non si conformano a quello che il Signore ha insegnato, non si conformano alla dottrina vera che produce santità. E questo è ciò che loro comunicano ai credenti. E pensiamo a questo: un falso insegnante parlerà di Cristo, un falso insegnante parlerà di Dio, ma la spiegazione che darà di Cristo non sarà conforme a ciò che è scritto. La spiegazione che darà di Dio non sarà conforme a ciò che è scritto. Parlerà di vita, ma non sarà conforme alla santità. Non sarà conforme alla pietà. Cosa farà? Incoraggerà tutto ciò che è carnale e che piace all'uomo. Fai buone opere e sarai giusto. Cammina in questo modo e riceverai il favore di Dio. Pensiamo a un cattolico, pensiamo a un testimone di Geova, pensiamo a Nicodemo. Nicodemo era una persona che insegnava erratamente le scritture. E il Signore gli porta il Vangelo. Nel caso di Nicodemo non è considerato un falso insegnante. Ma pensiamo oggigiorno al Papa. Il Papa presenta una via che non è quella biblica per essere salvato e riconciliato con Dio. E lo abbiamo detto tante volte, che nel cattolicesimo, quando si arriva a presentare il peccato, ad un tratto, invece di indirizzare, Cristo è il sacrificio sostitutivo, devi ravvederti e credere nel suo sacrificio, incoraggiano le opere. Quindi il falso insegnante mancherà al ravvedimento, alla fede, alla santità, alla somiglianza a Cristo, abbandonare il peccato che il credente ha bisogno di sentire. Mancherà questo. Aggiungerà a quello che è scritto, distorcerà quello che è scritto, toglierà quello che è scritto o ometterà quello che è scritto. Ecco perché noi, la nostra responsabilità è capire ciò che è scritto. Perché quando noi possiamo capire ciò che è scritto, potremo riconoscere l'errore. E c'è questo esempio che si fa sempre, che qualcuno che lavora in banca, per riconoscere i banconote falsi, non deve toccare tanto i banconote false, deve toccare quelle vere, affinché quando arriva il falso si rende conto di che quello è falso. Allo stesso tempo noi dobbiamo capire ciò che è scritto affinché quando arriva quell'errore dottrinale, noi siamo in grado di dire quello non è vero per questo motivo. L'errore a tante volte è sottile. Tante volte possiamo sentire predicatori che sembra che sono conformi a ciò che è scritto, ma ad un tratto esce quell'errore dove indirizzano le persone non più a dipendere da Cristo, ma a dipendere dalle proprie opere. E la Chiesa deve essere protetta. Protetta dalla verità, perché la verità ci protegge. La protezione nostra è la verità di Dio, la quale ci dona la saggezza per poi poter discernere. Infatti Tito 1:9, parlando degli anziani, dice che gli anziani devono essere attaccati alla parola sicura, così come è stata insegnata. Pensate, non solo attaccato a ciò che è scritto, ma così come è stata insegnata. Molto importante. Per essere in grado di esortare secondo la sana dottrina e di convincere quelli che contraddicono. Pensando alla Chiesa, Efesini 4:11, andate lì un attimo. Efesini 4:11 dice che il Signore ha dato alcuni come apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, lo sappiamo. Versetto 12, il Signore ha fatto questo per perfezionare i santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Guardate il versetto 13, fino a che tutti, non alcuni credenti, tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio. Tenete presente queste due cose. Fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Versetto 14, affinché non siamo più come bambini svalutati e portati qua e là da che cosa? Da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. In altre parole, noi, versetto 13, attraverso l'insegnamento giungiamo all'unità della nostra Chiesa e della piena conoscenza di Cristo, affinché poi non siamo portati qua e là da qualsiasi predicatore che dice una cosa e noi diciamo quello è vero. No, noi abbiamo discernimento e possiamo dire quella persona, quando sta affermando quella cosa, sta mancando a ciò che è scritto. Questo non è solo per i pastori, questa è la Chiesa, perché Paolo lo sta presentando in un contesto che dice tutti giungiamo all'unità della fede, tutti arriviamo alla piena conoscenza del Figlio di Dio per non essere sballottati. Quindi non riguarda soltanto te stesso, ma riguarda per me ciò che voi anche conoscete delle scritture, riguarda per me anche il vostro discernimento per discernere queste cose. È un lavoro di squadra, è un corpo unito che conosce pienamente Cristo e che sa discernere, sa dire questo è vero, questo è falso. Sa, quando una persona entra e dice io sono, credo nel dono delle lingue, questo, questo, l'altro, sappiamo dire no perché è scritto. Non perché lo dice il pastore o si deve parlare col pastore, ma proprio perché è scritto e io lo posso mostrare. Molto importante. Pensate a 2 Pietro 3, versetto 18. 2 Pietro, una lettera scritta per smascherare i falsi insegnanti. Capitolo 2 parla solo di falsi insegnanti. E alla fine, il capitolo 3, Pietro conclude dicendo crescete nella grazia, nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Quindi lui, davanti alla influenza dei falsi insegnanti, ai suoi lettori, finisce dicendo crescete nella grazia, nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma guardate come inizia la lettera. Versetto 3, la sua potenza divina, 1:3, seconda Pietro, ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di Cristo, possiamo dire, che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Quindi attraverso la conoscenza di Cristo noi abbiamo tutto per vivere una vita cristiana che onora ed è fedele al Signore. E come finisce? Dopo che parla dei falsi insegnanti, crescete nella conoscenza di Cristo. Domanda: quanto conosciamo Cristo? Perché tante volte questa può essere una domanda che è scontata. Ma quanto conosci Cristo? Quanto conosci dei suoi attributi? Quanto conosci ciò che lui insegna? Ciò che lui insegna riguardo all'uomo, riguardo alla donna, riguardo alla sua sovranità, riguardo alle prove, riguardo alla famiglia, riguardo all'omosessualità, riguardo all'aborto, riguardo all'evoluzione, riguardo al creazionismo. Quanto conosci di queste cose? Perché questa verità ci protegge dalla psicologia che vuole mettere l'enfasi di che tu non hai fatto niente, qualcuno ha fatto male al posto tuo e tu stai vivendo le conseguenze, quando la scrittura dice che l'uomo è peccatore e che ciò che sta vivendo è la conseguenza dell'essere separato con il suo Dio. Molto importante poter essere preparati, conoscere la scrittura, questa verità che ci porta non solo a vivere quotidianamente la nostra vita cristiana, ma che è pronto come un soldato a dire, anche se sono il soldato che meno è stato preparato, se devo potervi guardare e sparare la verità, posso farlo perché ho capito ciò che è scritto. La verità protegge la nostra Chiesa. Non c'è nulla che protegga la nostra Chiesa. Oggi posso esserci io, nel passato c'era Johnny, c'è anche adesso Simone, nel futuro potrebbe esserci un altro anziano, ma cosa protegge la Chiesa? Non sono i pastori, non è la Chiesa, è la verità che quella Chiesa professa, sostiene, difende e che proclama a chiunque viene ed entra in questa sala. Questo accadeva nell'Antico Testamento anche, la verità che proteggeva il popolo di Dio. Andate in Deuteronomio 31. Deuteronomio 31:9. Leggiamo che Mosè scrisse questa legge e la diede ai sacerdoti figli di Levi che portavano l'arca del patto del Signore e a tutti gli anziani di Israele. Quello che sta succedendo è che Mosè aveva ricevuto da parte del Signore, quando lui era sul monte Sinai, tutta la rivelazione di Dio riguardo all'origine del mondo, riguardo all'origine di Israele, riguardo tutto ciò che loro non sapevano. Dio li dona a Israele attraverso Mosè e Mosè la dà, come abbiamo letto al versetto 9, la dà ai sacerdoti figli di Levi e a tutti gli anziani di Israele. Possiamo dire coloro che governavano il popolo sotto Mosè, ma sopra, possiamo dire, il Signore, sotto il Signore. E quello che doveva fare Israele, versetto 10, guardate, Mosè diede loro questo ordine. Leggo solo la fine del versetto 11, dice: leggerai questa legge davanti a tutto Israele in modo che egli la oda. E dice versetto 12, radunerai il popolo, uomini, donne, bambini, con lo straniero che abita nelle tue città, affinché odano, imparino a temere il Signore, il vostro Dio, e abbiano cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge. Perciò pensate che Mosè dava questa legge a Israele affinché Israele potesse conoscere la parola. E nel conoscere la parola loro potessero vivere in un modo che onorasse il Signore. Molto semplice. Per quale motivo? Deuteronomio 18:9. Andate in Deuteronomio 18:9. Mosè dice a Israele: quando sarai entrato nel paese che il Signore il tuo Dio ti dà, non imparerai a imitare le pratiche abominevoli di quelle nazioni. E poi guardate il versetto 10, dice: non si trovi in mezzo a te chi fa passare suo figlio e sua figlia per il fuoco, né chi esercita la divinazione, né astrologo, né chi predice il futuro, né mago, né incantatore, né chi consulta gli spiriti, né chi dice la fortuna, né negromante, perché il Signore detesta chiunque fa queste cose. E poi dirà che il Signore sta scacciando quelle nazioni da quella terra proprio perché fanno questo. Facciamo il punto della situazione. Mosè dà la legge a Israele, Israele sta andando a vivere in una terra pagana dove ci sono chi esercita la divinazione, astrologi, chi predice il futuro, incantatore, colui che consulta gli spiriti. Cosa sta significando? Israele sta andando a vivere in un luogo dove ci sarà l'errore. E Israele, per rimanere protetta e attaccata al Signore, deve ascoltare ciò che è scritto. Allo stesso tempo noi, uguale. Noi siamo in questa terra, viviamo, è un mondo decaduto, e per vivere, sopravvivere, essere protetti e camminare insieme al Signore, abbiamo bisogno di ricordare ciò che è scritto. Uguale. Il principio non cambia. Perché nel passato Israele era il popolo di Dio, attraverso il quale Lui si manifestava. Oggigiorno noi come Chiesa siamo il popolo di Dio in mezzo a una generazione perversa. E per essere protetti devi conoscere la verità. Dobbiamo conoscere la verità. Pensa a questo. Se noi conosciamo la verità, saremo forti dinanzi all'errore. Se noi siamo deboli nella verità, noi saremo deboli dinanzi all'errore. E sapete qual è la conseguenza di un falso insegnamento? Una vita cristiana sofferente. Qual è la conseguenza di un falso insegnamento? Il fatto che tu non ubbidirai il Signore, perché sarai sviato da tutte queste cose che non aiutano la tua anima, perché solo la scrittura è quella che ci guida in ubbidienza al Signore. Ricorda questo, la prima caratteristica del falso insegnante è che non rimane fedele a ciò che è scritto. Non rimane fedele a ciò che è scritto. La seconda caratteristica è che il suo stato è l'orgoglio e l'ignoranza. Perché lui dice, se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle parole del Signore nostro Gesù Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. Molto forte. È un orgoglioso e non sa nulla. La Diodati dice, esso è gonfio non sapendo nulla. E possiamo dire un orgoglioso ignorante. Orgoglioso significa anche arrogante, avvolto nel fumo. Pensate, questo falso insegnante non solo pronuncia l'errore, ma è gonfio, si vede a se stesso importante, al di sopra di ciò che è scritto, e di conseguenza si sente anche al di sopra della Chiesa. Ecco perché per Paolo era difficile. Perché a Paolo, quando lui li affrontava con la verità, loro mettevano in discussione la sua chiamata, mettevano in discussione la sua testimonianza, mettevano in discussione tutto da parte di Paolo e non riconoscevano l'autorità apostolica di Paolo. Ecco perché il falso insegnante è un arrogante che non sa nulla. Arrogante perché si mette al di sopra di ciò che è scritto. E poi non sa nulla, perché non conosce la verità. È una persona che si considera superiore, non sapendo nulla, non ha l'umiltà neanche per ascoltare o ricevere la sana dottrina, il Vangelo. Perciò pensiamo a questo, quanto è difficile affrontare un falso insegnante all'interno della Chiesa. Ecco perché dobbiamo essere pronti. Ecco perché dobbiamo vigilare e proteggere con la verità la nostra Chiesa. Perché una volta che è dentro, crea molte difficoltà. Perché una persona arrogante non vorrà ascoltarci. Lo metteremo sotto disciplina, non gli interesserà niente. Infatti, Tito dice che il contestatore ascoltalo una, due volte e poi abbandonalo. Significa la Chiesa principalmente deve essere custode della verità. Se qualcuno mette in rischio quella verità che la Chiesa possiede, quella persona, come in Israele, non può essere più parte della Chiesa. Arrogante, orgoglioso, ignorante, una persona sicura di sé, che non sa nulla, che ha dei motivi peccaminosi per rimanere nella Chiesa, che crea divisioni e che è qui in mezzo, possiamo dire. È un non credente intellettuale, possiamo dire. Possiamo pensare a qualcuno che conosce di tante cose, conosce anche la scrittura, e quando sta parlando con noi metterà tanta informazione, filosofia, cose secolari, per mostrarci che quello non è come noi pensiamo. Questo stava succedendo ad Efeso, dove Paolo per 2 anni aveva insegnato tutto il consiglio di Dio. Perciò noi dobbiamo stare attenti a pensare di che, perché per anni abbiamo ricevuto sana dottrina, noi siamo a posto. Perché il principio è che quando uno si sente che è a posto, dopo viene la caduta. Quindi dobbiamo sorvegliare e dobbiamo vegliare. Domanda per noi: davanti a una persona così, tu come reagiresti? Se questa persona andasse a vivere a casa tua, sotto il tuo tetto, come reagiresti? Allo stesso modo, se viene nella nostra chiesa, come reagiresti? Il falso insegnante si caratterizza dal suo stato di orgoglio e ignoranza dinanzi alla verità. Se è in grado di rifiutare la verità, sarà in grado di rifiutare qualsiasi cosa noi gli diremo. Questa è la seconda caratteristica. La terza caratteristica ha la sua tendenza a dividere, versetto 4 e 5. Guardate, dice: è un orgoglioso, non sa nulla, ma poi dice: si fissa su questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni. Guardate tutto ciò che suscita questa persona. Si fissa su questioni, dispute di parole. E lui ha, possiamo dire, un desiderio malsano per far questo. È il famoso, come leggiamo nella scrittura, contestatore. È qualcuno a cui Paolo parlava e lui contestava. Lui, Paolo, diceva: questo come la Chiesa deve agire in questa determinata situazione, e i falsi insegnanti dicevano: non così, ma in questo modo. Cosa succede? Separano la Chiesa dalla verità. E tante volte si portano anche quelli che non sono molto in grado di discernere con la scrittura qual è la verità e l'errore, e si va a simpatie. Infatti Paolo, in prima e seconda Timoteo, lui sta lottando con la Chiesa di Corinzi, perché c'erano tanti credenti che stavano essendo sviati dai falsi insegnanti. E Paolo lotta per loro, esortandoli, dicendogli che lui è accreditato e loro devono sottomettersi alla sua autorità. E guardate, questioni riguarda polemiche, dibattiti, discussioni, dispute di parole o risse di parole. Possiamo dire che queste persone sono sempre pronte a litigare per quello che è scritto. Vi è mai capitato di parlare con un non credente che gli presentiamo il Vangelo ed è sempre pronto a dire no, no? Ok, il non credente tante volte lo fa perché non ha ascoltato ancora la verità. In questo caso una persona che conosce la scrittura, è stato già esposto e poi ad un tratto decide di non seguire, con quella conoscenza contraddice proprio la Chiesa. Molto diverso da ciò che sarebbe in un non credente che non ha sentito ancora la verità. Sono gonfi di loro stessi, si sentono al di sopra di tutti e cercano questo. Gli piace la polemica. Gli piace la polemica, le discussioni, le dispute. Questo non va bene in chiesa, questo non va bene in chiesa. Non si deve vivere in questo modo, si deve fare in questo modo. Stanno continuamente andando contro ciò che è scritto e come gli anziani mettono in pratica quella verità. E loro sono un veleno per la Chiesa, sono un veleno, perché separano. Diranno a te una cosa, diranno un altro un'altra cosa, creeranno conflitti, e separeranno la Chiesa. È il contenzioso. Tito 3:10 ammonisce l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo. Sapendo che un tal uomo è traviato e pecca condannandosi da sé. Seconda Timoteo 2:16 dice Paolo a Timoteo: evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre di più nelle impietà. Seconda Timoteo 2:23 evita inoltre le dispute stolte e insensate, sapendo che generano contese. Questo è un contestatore. E queste contese creano divisioni e creeranno malessere all'interno del corpo di Cristo. Stai considerando l'importanza di ciò che stiamo vedendo? Il falso insegnante crea divisioni, invidie, significa che ha un veleno, un velenoso risentimento contro chi ha la ragione, possiamo dire. Contese, questo proviene dall'invidia. Lui sarà coinvolto nella discussione e avrà un amaro risultato della sua discussione, e questo creerà ancora di più a infuocarlo. Possiamo avere un non credente ben preparato nella scrittura che proverà a guidare la Chiesa in una direzione lontana dalla scrittura. Maldicenza, che la parola è anche blasfemia. Ma in questo caso è che lui si rivolterà verso il suo avversario con gli insulti, la diffamazione, ciò che succedeva a Paolo. Cattivi sospetti, susciterà questi pregiudizi e sfiducia nei confronti di qualcuno. Acerbe discussioni, cioè sarà irritato e irriterà le altre persone. Pensate a quale veleno un falso insegnante all'interno della Chiesa. Tutto questo produce che cosa? Divisione. E noi dobbiamo discernere. Guardate Giacomo 3:14. Dice: se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa, simile a un falso insegnante, non vi vantate e non mentite contro la verità. Questa non è la saggezza che scende dall'alto, ma è terrena, animale e diabolica. Infatti, dove c'è invidia e contesa, c'è disordine e ogni cattiva azione. Questo è riferito ai credenti. E poi Giacomo dirà, versetto 17, che cosa? Che noi dobbiamo agire in questo modo. La saggezza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, conciliante, piena di misericordia, di buoni frutti, imparziale, senza ipocrisia. Questo è il contrasto. Quando il falso insegnante vorrà essere immesso a noi, la Chiesa che vive in un modo santo dovrà continuare a vivere in un modo santo affinché quella persona si veda sempre di più a galla. Possiamo dire la santità protegge la Chiesa. Possiamo dire come quando quando tutti si abbassano, rimane quella persona che sta puntando a qualcuno. In questo caso è lo stesso. La sana teologia, la sana dottrina, una sana comprensione del Vangelo, della parola, mette a fuoco coloro che non appartengono. E soprattutto in un falso insegnante fa in modo che la Chiesa sia protetta. Un'altra caratteristica, la condizione spirituale, è che questa persona non è rigenerata. Perché? Dice che sono persone corrotte di mente e prive della verità. Mente corrotta, non rigenerata. Possiamo dire che quando incontra la verità, la mente di questa persona cerca solo le obiezioni, dice uno studioso. La mente depravata di questi uomini si oppone alla verità e accoglie la menzogna. Ecco perché non la insegna, ecco perché la contrasta. Applicazione per noi. Noi parliamo dei falsi insegnanti in questo modo, ma pensate a questo. Un non credente possiede una mente che che non riceve le cose spirituali. In questo caso il falso insegnante, allo stesso modo dei non credenti, non riceve le cose spirituali. Non capiscono quella verità che porta a dipendere da Cristo, a riconoscere il proprio peccato, a riconoscere la santità di Dio e il bisogno di camminare in ubbidienza al Signore. Cosa pensi dei falsi insegnanti? Cosa rifletti di un falso insegnante? Come ho detto, sembra così distante da noi, ma sono lì fuori. E posso dire con rispetto, ma ovviamente sentendo testimonianze, pensando a Fabio, a Simone, loro sono in contatto con tante persone che frequentano chiese evangeliche. Ma la cosa sorprendente è che queste persone non hanno mai sentito il Vangelo. Quindi è strano che una chiesa, che forse ha tanti membri, dopodiché non ci sono membri, o la maggior parte, dove non conoscono il Vangelo. La chiesa ha quello scopo. La chiesa porta il messaggio del Vangelo. E porta che cosa? Che i credenti crescano in santità. Crescano in ubbidienza dinanzi al Signore. È importante per noi. Noi abbiamo una grande responsabilità a Messina. Siamo una chiesa che ha tanti anni una testimonianza sana, che contiene un Vangelo sano e che è responsabile per la sua testimonianza a Messina. Ma la nostra testimonianza non è soltanto nell'accogliere persone, ma accogliere persone e indirizzarle a chi? Al Signore Gesù Cristo. A che possano dipendere da quell'unico sacrificio che può perdonarli dai loro peccati. E guardate l'ultima caratteristica. La loro motivazione è il guadagno personale. Dice che queste persone, corrotte di mente e prive della verità, considerano la pietà come una fonte di guadagno. Si sapeva da Tito 1:10 che c'erano uomini che sconvolgevano intere famiglie, che insegnavano cose che non dovevano e lo facevano per amore di un guadagno disonesto. Approfondiremo di più riguardo alle ricchezze la prossima volta che vedremo prima Timoteo, ma intanto manteniamo questi pensieri, l'importanza per noi come Chiesa di approfondire e crescere nella verità, perché la verità è quella che ci protegge, la verità è quella che salva un non credente, la verità è quella che anche un falso insegnante può confrontarlo e farlo riflettere. La forza non è in noi, non è qualcosa di umano. Efesini 6 dice che la nostra guerra è contro principati, contro potenza, non è contro carne e sangue, è contro i pensieri, contro le fortezze che le persone hanno nella loro mente e che la scrittura, attraverso ciò che spiega, mostra questo così e questo non è così. Ci riflettiamo insieme alla nostra responsabilità dinanzi ai falsi insegnanti, dove se camminiamo insieme, possiamo dire noi potremo riconoscerli e gestirli in un modo che onora il Signore. Perché la loro dottrina è falsa, il loro stato è l'orgoglio e l'ignoranza, la loro tendenza è il dividere, la sua condizione è quella di non rigenerato e la sua motivazione è il guadagno personale. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti ancora per la tua parola. Signore, riconosciamo quanto abbiamo bisogno di conoscere ancora i pericoli che sono intorno a noi come Chiesa e che, Signore, non siamo esenti da nessuno di essi. Signore, ti ringraziamo per poter ancora approfondire il falso insegnante, Signore, che questo ci aiuta anche a non essere così sicuri di noi stessi, e così possiamo dire essere impreparati davanti a qualsiasi cosa che possa accadere alla nostra Chiesa. Signore, siamo la colonna e sostegno della verità, sei colui che è il capo della Chiesa, sei colui che regna sopra di noi, ma allo stesso tempo ci chiami alla nostra responsabilità. E quella responsabilità è conoscere la verità, discernere con la verità, applicare la verità e vivere la verità. E noi ti ringraziamo per questo e preghiamo che tu continui a edificarci nella verità, affinché, Signore, la nostra Chiesa possa essere sale e luce a Messina, proclamando un Vangelo che ti onora e che ti glorifica in Cristo Gesù. Amen. Amen.